Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Oggi, dopo una lunga pausa, vogliamo riprendere il nostro studio della prima epistola di Pietro, studio che ci ha già recato ricche benedizioni nel quello che abbiamo già visto. In questa epistola Pietro parla della grandezza della nostra salvezza e della nostra eredità eterna conservata per noi. Poi, come tema principale, ci spiega come vivere durante questo pellegrinaggio finché non arriviamo in quell'eredità in cielo. Guidato dallo Spirito Santo, Pietro mette molto enfasi su un cammino di santità. Spiega come vivere, se ricordate, nei vari ruoli della vita. Per esempio, insieme ad altri credenti, come cittadini, come servi, come mariti, come mogli, come dipendenti, che sarebbe quello dei servi, nella Chiesa. Un tema importante, ripetuto più volte nel libro, è quello delle sofferenze. Più volte parla delle sofferenze di Cristo per aiutarci a sapere come affrontare le sofferenze che fanno parte, le sofferenze che fanno parte di questo pellegrinaggio. Ci spiega che non dobbiamo soffrire per aver fatto del male, ma possiamo rallegrarci se dovessimo soffrire facendo del bene, ricordandoci del premio eterno che avremo in Cristo. Ora, con quel piccolo ricordo di quello che abbiamo visto finora, arriviamo oggi a capitolo 5 e vogliamo guardare dal versetto 1 a 4, in cui Pietro esorta gli anziani della Chiesa. In questo contesto la parola anziani non parla di uomini di una certa età, piuttosto descrive quegli uomini che Dio ha stabilito in ogni chiesa locale una volta che arriva alla maturità come guida di chiesa. Ripetutamente nella Bibbia, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, Dio ci mostra che la salute spirituale del popolo di Dio dipende principalmente da quanto le guide sono uomini di Dio fedeli a Dio. Vediamo questo nell'Antico Testamento volta dopo volta con i re del popolo di Dio. Vediamo questo nel Nuovo Testamento. Perciò è importante che tutta la Chiesa capisca qual è il ruolo degli anziani, in modo che uomini possano crescere in quella direzione e che tutta la Chiesa può aiutare gli anziani a curare bene la Chiesa. Alla luce di questo, consideriamo attentamente questo insegnamento agli anziani. Pietro inizia, do un piccolo resoconto di quale sarà questo brano, inizia identificandosi con gli anziani, pur essendo apostolo. Poi comanda agli anziani di pascere il gregge di Dio, che è la loro responsabilità principale, spiega loro come svolgere questo ministero e poi spiega con quali cuori devono svolgere questo ministero, dando tre esempi che sono contrasti. Ognuno di questi tre esempi è un contrasto fra quello, il cuore che devono avere, non così ma così, non così ma così, non così ma così. Quindi spiega qual è il loro ministero, come devono svolgere quello e con quali cuori devono svolgere quello. Poi alla fine conclude incoraggiando loro con un ricordo della meravigliosa ricompensa che aspetta loro al ritorno di Gesù Cristo se sono fedeli. Allora, con quello leggiamo 1 Pietro 5, da 1 a 4. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro, e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, sovragliandolo non per forza ma volentieri, non per avidità di guadagno ma di buona volontà, e non signoreggiando su coloro che vi sono affidati ma essendo i modelli del gregge. E quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Pietro qui esorta gli anziani di svolgere il loro ministero. Leggo ancora versetto 1. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata. Pietro si rivolge agli anziani che sono fra i membri della chiesa, delle chiese, dice esorti gli anziani che sono fra voi. Nel Nuovo Testamento vediamo ripetutamente che la chiesa nel piano di Dio avrà come guida una pluralità di uomini qualificati che vengono chiamati anziani, vengono chiamati anche vescovi e vengono chiamati anche pastori, pastori dottori. Tre titoli per gli stessi uomini. Quindi quando si legge un brano ai vescovi, sono sempre questi uomini. O se parla dei pastori, dottori, sono sempre questi uomini. Gli anziani, sempre gli stessi uomini. Questo abbiamo visto in altri sermoni. Quando ho insegnato un paio di anni fa, mi pare, sulla Chiesa, quella serie, abbiamo considerato molto a fondo l'importanza degli anziani, le qualifiche che devono avere e qual è il loro ruolo, il loro ministero. In questo brano Pietro esorta gli anziani di svolgere il loro ruolo di pascere il gregge di Dio. Allora, come apostolo avrebbe potuto solo comandare loro. Ha quell'autorità, come apostolo. Però ha scelto di non comandare, anche se in altri, tanti altri versetti ha comandato, ma qui ha scelto di esortare. Allora, facciamo un piccolo mini studio su questa parola esortare. Gesù disse in Giovanni che quando sarò andato manderò il, e qual è la parola che usa? Si ricorda? Consolatore, che è una parola greca, sostantivo, legato a questo stesso verbo esortare. E il verbo esortare in greco è un verbo fatto di due parti che vuol dire chiamare accanto. Proprio chiamare accanto. Quindi lo Spirito Santo è colui che viene accanto per consolare. Allora, accanto, vicino. Esortare è qualcosa che viene fatto nell'ambito di un rapporto. Questo è importante capire. La parola stessa parla di questo rapporto. Vieni accanto. Vieni accanto per aiutare. Vieni accanto perché c'è un desiderio per il bene di quella persona. Quando si esorta qualcuno, se non c'è un grande amore per quella persona, un desiderio per il suo bene, non è esortazione. Può essere rimproverare, può essere insegnare, può essere tante cose, ma non è esortare. Esortare non è esortare se non c'è un amore per quella persona, un desiderio, un impegno per il suo bene. Nel greco è molto più chiaro, e questo è stato scritto in greco. Si esorta perciò volendo aiutare la persona di trovare le benedizioni di Dio. E se lo vedi sbagliando, vuoi aiutarlo a cambiare direzione per tornare nella via che porta benedizioni. Quindi esortare è una cosa preziosa, perché è legato a un desiderio per il bene di quella persona. E allora Pietro esorta gli anziani. Io esorto gli anziani che sono fra voi. Già in questo dimostra il suo cuore. Gli anziani che sono fra voi. Quindi gli anziani sono membri della Chiesa. Come tutti. Pur con un ruolo particolare. Il marito è capo della famiglia, ma è anche membro della famiglia. Non è che, essendo capo, non fa parte della famiglia. Anzi, certamente fa parte della famiglia. Gli anziani sono membri a cui Dio ha affidato la cura della Chiesa. Il modo che Pietro esorta gli anziani è una lezione in sé. Perché pur essendo un apostolo, e infatti lui dice in 1 Pietro capitolo 1, io, Pietro, apostolo di Gesù Cristo, inizia il libro così, questa lettera, ma qui non si identifica con loro come apostolo, anche se avrebbe potuto, ma si identifica come io, esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro, si identifica come anziano con loro. Identificandosi come anziano dimostra la sua umiltà, ma non solo, ma anziché signoreggiare su di loro, essendo la loro autorità, si presenta come esempio per loro. Infatti, il suo modo di fare con loro corrisponde esattamente con come insegna a loro di pascere il gregge. Lui sta pascendo loro nel modo che loro devono pascere il gregge di Dio. Se notiamo il cuore con cui fa questo, se notiamo il modo che fa questo, si mostra come esempio, modello per loro, teniamo in conto in mente anche questo. Oltre a presentarsi come anziano con loro, Pietro ricorda loro che è un testimone oculare delle sofferenze di Cristo. Versetto 1 ancora. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro, e testimone delle sofferenze di Cristo. Gesù Cristo aveva detto agli apostoli che sarebbero i suoi testimoni. Vi leggo che era appena prima di salire in cielo, voi, parlando con i dodici, va a quel punto gli undici, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Hanno ricevuto l'incarico particolare per loro, perché sono loro stati testimoni, non ci sono successori, di essere testimoni delle sofferenze e della risurrezione di Gesù Cristo. E Pietro è uno dei dodici. Allora, qui menziona le sofferenze, perché in questa epistola parla soprattutto delle sofferenze, e menziona le sofferenze di Cristo per incoraggiarci nelle nostre sofferenze. Per quello dice testimonie delle sofferenze di Cristo. Pietro ricorda gli anziani che non solo era un testimone delle sofferenze di Cristo, ma che era un partecipe della gloria che sarà rivelata. Di nuovo versetto 1, esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata. La gloria che deve essere rivelata è la gloria di Gesù Cristo. Gesù Cristo ritornerà, non come la prima volta dove è nato in una stalla, dove pochi hanno riconosciuto Lui. Lui ritornerà in gloria, in potenza, in maestà, in un fuoco fiammeggiante, circondato da angeli. La sua gloria è infinitamente più grande di qualsiasi gloria che esiste sulla terra. E mentre ogni gloria terrena finirà, oltre ad essere piccolissima, finirà, la gloria di Cristo, oltre ad essere infinita, durerà in eterno. Quindi nessuna gloria terrena è minimamente paragonabile alla gloria di Cristo che sarà rivelata. È come confrontare una piccola candela con il sole a mezzogiorno. È come confrontare una goccia di acqua con tutta l'acqua in tutti i mari, in tutto il mondo. Non si può paragonare. Allora, alla luce dell'immensità della gloria di Cristo che sarà rivelata, Pietro dichiara qualcosa inconcepibile. Egli è partecipe della gloria di Cristo che sarà rivelata. Cioè, egli dice che parteciperà lui in questa gloria, ma la cosa incredibile, non solo Pietro. Ogni vero credente parteciperà nella gloria di Gesù Cristo. Questo concetto viene ripetuto più volte nel Nuovo Testamento. Romani 8 spiega che se partecipiamo alle sofferenze di Cristo, parteciperemo anche alla gloria di Cristo. Vi leggo. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e co-eredi di Cristo. Seppur soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Cioè, glorificati. Noi glorificati con Cristo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? La gloria di Cristo non è come la gloria che conosciamo noi. e dice che noi saremo glorificati con Cristo. In Giovanni 1:3, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Non è stato manifestato neanche a noi. Dice, non è ancora manifestato. Non possiamo neanche concepire cosa vuol dire. Ma sappiamo che saremo simili a Lui, ma Lui sarà in gloria. In 2 Corinzi 4, 16, 18, Paolo, quando noi vediamo le sofferenze e le difficoltà di questa vita, ci ricorda che sono leggeri e sono di breve durata quando li confrontiamo con la gloria eterna che sarà rivelata. Vi leggo, perciò non ci perdiamo di animo, anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Camminando per fede in Cristo Gesù ora, avremo da partecipare nella gloria di Cristo quando ritornerà. Quindi Pietro inizia la sua esortazione agli anziani ricordando questi anziani che egli, come loro, parteciperà alla gloria di Cristo al suo ritorno. Perché questo è una verità che mi serve per poter camminare fedelmente. Se io dimentico l'eternità, non riesco a camminare per fede oggi. Sarò inondato dai problemi, attirato dalle tentazioni e non ce la farò. Devo tenere in mente quello che arriverà. E Paolo e Pietro inizia questa sua esortazione agli anziani, che hanno tanto bisogno di ricordare questo, ricordando loro. Sì, ci sono le sofferenze di Cristo che sono anche testimoni, ma c'è anche la gloria che sarà rivelata e sono partecipe, e anche voi. Ora, dopo essersi identificato con loro, dopo aver ricordato loro delle sofferenze di Cristo e della gloria che sarà rivelata, nel versetto 2 passa ad esortare questi anziani in quello che è il loro ministero. Leggo di nuovo dal versetto 1. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipi della gloria che deve essere rivelata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, sovvegliandolo non per forza ma volentieri, non per avidità di guadagno ma di buona volontà. Dio, tramite Pietro, comanda alle anziani della Chiesa in questa esortazione di pascere i credenti della Chiesa. Questo è il loro incarico principale. Questa è la responsabilità degli anziani, pascere i credenti. Gesù usa la stessa parola in greco con Pietro, dando a lui il suo incarico, nel brano in Giovanni 21, lì sul lago di Galilea accanto. Allora, in questo versetto, il versetto che è questa parola pascere, hanno tradotto diversamente, e dove dite pasci non è questa parola. Comunque, il brano dove lui dice la stessa identica parola è versetto 16 che vi leggo. Gesù gli chiese di nuovo una seconda volta, Simone di Giona, mi ami tu? Gli rispose, certo Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, abbi cura delle mie pecore. Allora, abbi cura è questa identica parola. Sarebbe stato meglio tradurlo pasci, perché è la stessa parola come qui. Comunque è la stessa parola. L'apostolo Paolo, apostolo, dando ordini agli anziani di Efeso, usa la stessa identica parola. Vi leggo Atti 20:28. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere, questa stessa parola, la Chiesa di Dio che egli ha acquistato col proprio sangue. Badate bene a pascere la Chiesa di Dio. Gli anziani sono chiamati a pascere i credenti della Chiesa. Pascere ha un significato molto ricco. Comprende come una parte, non la sua totalità, una parte di pascere è provvedere cibo. Ma pascere, c'è un'altra parola in greco che vuol dire dare da mangiare alle pecore, e questa non è quella parola. Questa parola comprende tutta la cura, comprende provvedere cibo, comprende proteggere, protegge governare, si usa per un governatore. Protegge, comprende dirigere, guidare, curare tenermente, fasciare le ferite, provvedere tutto quello che serve a loro. Dio chiama gli anziani a pascere i credenti della Chiesa. Allora, come ho menzionato, una parte anche importante del pascere è quello di provvedere il cibo spirituale. Quindi, provvedere i vari insegnamenti che sono fondamentali per la crescita dei credenti. Solitamente saranno gli anziani ad insegnare, vediamo questo nelle scritture, ma possono anche chiedere ad altri. Io ho invitato tanti a venire ad insegnare qui, tanti uomini diversi, negli anni, ma decine e decine di uomini ho invitato perché ho visto che possono aggiungere molto al mio insegnamento, e quindi noi frequentemente abbiamo persone che vengono ad insegnare oltre a me. Conoscete alcuni dei loro nomi nella biblioteca? Perché ci sono tanti modi di avere insegnamento. Può essere qualcuno da dentro la chiesa, può essere un oratore da fuori, e può essere un libro che può passare, che sono insegnamenti molto importanti. Però ricordate, sono gli anziani che devono pensare all'insegnamento della chiesa in tutte le sue forme. Possono trovare insegnamenti adatti, ma devono loro pensare. Inoltre, per pascere i credenti, gli anziani devono provvedere una guida spirituale e una protezione e tutto quello che serve per permettere ai credenti, per aiutare i credenti a crescere, a sviluppare, a maturare. Un genitore che ogni giorno provvede cibo, 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 cibo per i figli, ma non fa altro. Quei figli cresceranno bene? Forse saranno robuste, ma saranno disastrosi. Perché cibo è importante. Un genitore che solo sta lì insegnando, in casa nostra, chi viene in casa nostra, se ci fossi solo io, avrebbe la testa così e lo stomaco vuoto. Allora Serena provvede cura, provvedi cibo, un ambiente tranquillo, ed io cerco di riempire la testa e il cuore. E come genitori si sa che il cibo è importante, ma non basta, serve tutto il resto della cura. Ma c'è un altro aspetto di pascere fondamentale che è compreso nella parola. Per poter pascere, per poter iniziare a pascere, un anziano deve avere un grande amore per i credenti. Pascere non può essere visto come un lavoro, nello stesso modo che essere un genitore non può essere visto come un lavoro. Fa parte dell'identità di quella persona. Vi faccio un esempio di un brano dove Gesù dichiara questo. In Giovanni 10 Gesù fa una forte distinzione fra se stesso, che è un pastore, e i mercenari, che vedevano curare le pecore come solamente un lavoro. E lo dice in modo molto disprezzante. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dipone la sua vita per le pecore, ma il mercenario, che non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo rapisce e disperde le pecore. Ora il mercenario fugge perché è il mercenario e non si cura delle pecore. Gli anziani sono chiamati ad essere i veri pastori e non solo dei mercenari. Quindi non devono vedere la loro responsabilità come un lavoro. Ma ho fatto il mio lavoro, adesso non spetta più a me. Un genitore non può dire quello. Un genitore non può dire: ehi, ho fatto il mio turno, adesso si arrangiano. Ho le mie... Un genitore che pensa così non è genitore. Forse ha potuto fare un figlio biologicamente, ma non sa fare la mamma o papà, se pensa così. E un anziano non deve pensare a quello che fa come un lavoro, perché fa parte della sua vita di pascere le pecore. Questa è la vita a cui gli anziani sono chiamati. Notate che Pietro dichiara che devono pascere il gregge di Dio che è fra voi. Il gregge rappresenta l'insieme dei credenti e questo gregge appartiene a Dio. Gli anziani devono sempre ricordare che dovranno rispondere a Dio stesso per la cura che hanno delle sue pecore. Ebrei 13, scritto alla Chiesa, però ci dimostra che gli anziani devono rispondere per le anime dei credenti. E solo per dirvi, la Bibbia non dice mai che un papà deve rispondere per le anime dei suoi figli, né la mamma. Dice questo solamente per gli anziani. Allora, è un'immensa responsabilità essere genitori. Ma se alcuni di voi negli anni saranno anziani, ricordate che non è la stessa cosa, perché un anziano deve rispondere per l'anima di ogni credente. Vi leggo, Ebrei 13, dice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto. La responsabilità degli anziani è immensa. Dovranno perfino rispondere a Dio per le anime dei credenti. Quanto è importante che gli anziani ricordino sempre che il gregge appartiene a Dio e che dovranno rispondere per la cura che danno alle pecore. Nessun uomo è capace a svolgere questo ministero. E nessun uomo deve mai mettersi dentro questo ministero se non è chiamato da Dio. E nessun uomo deve temere di svolgere questo ministero se è chiamato da Dio. Allora, avendo comandato agli anziani di pascere il gregge, i credenti, adesso Pietro spiega come devono pascere il gregge. Leggo ancora versetto 1 e 2. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo. Un aspetto importante di pascere il gregge è di sorvegliarlo. Sorvegliarlo vuol dire guardare attentamente, dà l'idea di tenere i credenti della Chiesa attentamente sott'occhio, per riconoscere ogni loro bisogno e ogni pericolo. Sorvegliare richiede un grande impegno e molto cura. Per darvi un'idea di cosa vuol dire sorvegliare, immaginate un padre con due o tre piccoli bambini in un cammino in montagna su un sentiero pericoloso con tanti voragini e burroni, senza guardrail, e loro stanno facendo questa lunga camminata. Mentre i bambini sono presi a guardare tutto, cosa fa il papà? Lui non vede niente. Perché lui non toglie gli occhi mai da vedere i pericoli. Allora, bambini, stati attenti qua. Lui non toglie gli occhi da quello che potrebbe essere un rischio per loro. Non vede quasi niente, perché lui è talmente preso di non permettere a loro qualche male. Ah, questo è stanco, senti, vieni che ti porto io. State attenti là, aspetta che vado avanti, voi venite che vi passo io prima. Lui, tutto questo lungo cammino, sta sempre pensando a loro. Sta sorvegliando sulla loro condizione, su potenziali pericoli, sui loro bisogni. Ah, adesso hanno bisogno di bere, hanno bisogno di acqua. Ah, facciamo una pausa, vedo che sono stanchi. Questo è il senso di sorvegliare. Voi genitori capite bene cosa vuol dire sorvegliare, soprattutto in quella fase quando i bambini sono piccoli e proprio possono combinare e farsi del male in un attimo. Un bambino all'età dove lui riesce ad essere immobile ma non capisce più ancora niente di pericolo, è una fase dove bisogna sorvegliare. E gli anziani sono chiamati a sorvegliare. Questo è il modo che devono pascere il gregge di Dio. Come tutto quello che facciamo per Dio, non basta fare la cosa giusta. Dobbiamo anche farlo con il cuore giusto. Se questo è vero per ogni credente nel cammino cristiano, quanto di più è vero per gli anziani che guidano la Chiesa. Quindi a questo punto Pietro dà agli anziani tre paia di esortazioni che spiegano con quale cuore devono pascere il gregge. In ogni paia di esortazioni lui dà prima un comportamento negativo da non fare e il suo contrario da fare. Dà tre paia che sono negativo: non fate questo ma fate questo, non fate questo ma fate questo, non fate questo ma fate questo. Questo aiuta loro a capire con quali cuori devono svolgere questo ministero. Allora, leggo versetto 2 ancora. Pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo. Qui c'è il primo paia. Non per forza, ma volentieri. Nonostante che pascere il gregge è un lavoro che spesso richiede notevoli sacrifici, e quasi inevitabilmente gli anziani saranno criticati ingiustamente, gli anziani non devono vedere il loro incarico come un pesante dovere. Non devono vedere il loro ministero come un pesante dovere. Non devono farlo per forza, ovvero contro volontà, perché è un dovere, perché quello creerebbe in loro un cuore pieno di amarezza e toglierebbe da loro l'amore per i credenti. Anziché svolgere il loro ministero per forza, gli anziani devono farlo volentieri, di buon cuore, avendo il desiderio di curare le pecore. Devono avere al cuore il bene delle pecore e la gloria di Dio. Quindi, quello che gli anziani fanno deve essere fatto di buon cuore. Vorrei fare un parentesi a questo punto, lasciare il brano per un attimo solo. Questo brano sta parlando a chi? Agli anziani. E dicono che devono fare il loro lavoro, spesso pesante, di buon cuore. Allora, solo per far vedere come Dio dimostra sempre i due lati della medaglia, vi leggo ancora Ebrei 13:17, che parla ai credenti della Chiesa nei confronti dei loro anziani conduttori: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha di renderne conto, affinché, perché ubbidire e sottomettervi a loro? Affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Quindi, agli anziani dice: voi, indipendentemente di come si comportano i credenti, fate di buon cuore e non per forza. Ai credenti dice: non rendete pesante questo loro lavoro, perché è per il vostro bene. E se voi rendete pesante il loro lavoro nei vostri confronti, non vi giova nulla. Quanto Dio ci dà sempre insegnamenti perfettamente equilibrati. Ma restiamo con gli anziani. Gli anziani non devono pascere il gregge per forza, ma volentieri. Questa è la prima coppia di esortazioni. La seconda esortazione, che riguarda il modo in cui gli anziani devono pascere il gregge, è di non farlo per avidità di guadagno, ma di buona volontà. Sorvegliandolo non per forza, versetto 2, ma volentieri, non per avidità di guadagno, ma di buona volontà. Allora, prima cosa da menzionare, sapete cosa vediamo in questo? Vediamo che è normale che almeno alcuni, questo brano non spiega tanto, altri brani spiegano di più, degli anziani vengono rimunerati. Perché se non ricevessero niente, nessuno di loro, questo non c'entrerebbe. Cioè, questo comandamento ha senso solamente se c'è la possibilità di avere qualche guadagno. Infatti, molto spesso la Bibbia insegna che l'operaio è degno della sua paga, non deve mettere il musuolo sul buoi mentre trebbia il grano, e Primo Timoteo 5 spiega più precisamente che non è che tutti gli anziani hanno uno stipendio, ma quelli che si affaticano nell'insegnamento e fanno un buon lavoro, dice, sono degni di un doppio onore, e la parola indica stipendio, affinché possano dedicarsi di più. Si sono riconosciuti di fare un buon lavoro e di affaticarsi. Allora, un anziano che riceve remunerazione non deve mai avere motivo di fare la sua opera quello di ricevere lo stipendio. Gli anziani, attenzione, hanno diritto di avere i soldi come tutti gli altri. Non è che uno è più santo se vive una vita povera, se la Chiesa ha un certo tenore di vita, non è che, ah, ma loro sono anziani e devono vivere con povertà. La Bibbia non parla di questo e non sarebbe biblico. Ma non devono essere mai attaccati ai soldi, come nessun credente dovrebbe essere mai attaccato ai soldi. Solo che gli anziani devono dimostrare di avere quel cuore prima di poter essere anziani. Infatti è talmente importante che gli anziani non devono essere attaccati ai soldi, perché gli anziani potrebbero spesso avere qualche accesso ai soldi della Chiesa e potrebbero sfruttare il loro ruolo per arricchirsi. Perciò anche in 1 Timoteo 3, quando dà le qualifiche, dice che l'anziano deve essere non dedito al vino, non violento, non avaro, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro. È una qualifica. E anche in Tito 1 le qualifiche, dice il vescovo, stesso ruolo, infatti come amministratore della casa di Dio deve essere irreprensibile, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno, disonesto. L'anziano può avere i soldi come tutti, e se capita che ha un lavoro e guadagna tantissimo, non c'è un problema. Se un domani Dio dovesse salvare un uomo che ha un lavoro e lui prende come stipendio 15-20 mila euro al mese, non c'è assolutamente nessun male in quello. Cioè non è peccato. Ma non perché uno può avere avidità prendendo 700 euro al mese. Avidità riguarda il cuore, non riguarda lo stipendio. Assolutamente non è legato al stipendio in sé. Quindi questo è importante. L'anziano quindi non deve svolgere il suo ministero sperando di guadagnare dal ministero, guadagnare le cose terrene, ma piuttosto deve svolgere il suo ministero di buona volontà, dice, che sarebbe un altro modo di dire essere volontieri, come nel primo paio di esortazioni. Importa quello che facciamo, ma importa anche la motivazione per quello che facciamo, per quello che facciamo. Il versetto 3 contiene la terza esortazione, che è una paia, quello da non fare, quello da fare, che riguarda il modo in cui gli anziani devono pascere il gregge, e non signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del gregge. Gli anziani non devono signoreggiare sul gregge, devono piuttosto essere i modelli del gregge. Gli anziani non devono essere prepotenti nella loro guida, piuttosto non devono essere i modelli. Allora, troviamo la stessa parola, signoreggiare, in Matteo 20, in cui Gesù spiega ai discepoli come dovevano svolgere il loro ministero come guide, come apostoli. E Gesù, chiamateli, i dodici, a sé, disse: voi sapete che i sovrani delle nazioni le signoreggiano e che i grandi esercitano il potere su di esse, ma tra di voi non sarà così. Anzi, chiunque tra di voi vorrà diventare grande sia vostro servo, e chiunque tra di voi vorrà essere il primo sia vostro schiavo. Anziché signoreggiare, le guide devono essere servi di tutti. Allora, attenzione, ricordate che ciò non vuol dire che tutti i membri hanno potere di comandare agli anziani. Assolutamente non è il senso di quello. Vuol dire, ma nello stesso modo che una mamma con un bambino piccolo si dedica totalmente a curarlo tutto il giorno e anche la notte, quindi è serva di lui nel senso che si dedica totalmente a lui, ma non è serva a lui nel senso che è lui che dice a lei cosa deve fare. Serva riguarda il ruolo del servire, non la cosa di autorità. La mamma e anche papà sono l'autorità sul bimbo, ma sono servi del bimbo. E questo è proprio il senso che ha Gesù qui. Signoreggiare quindi descrive un modo di guidare in cui la guida usa la forza per intimidire, cercando di regnare su di loro, non per i loro beni, ma perché vuole avere potere. Questo è purtroppo molto facile, come peccato, arrivare a quello. Devono piuttosto vivere cercando il bene dei credenti. Allora, importante capire che quando dice mettendo insieme scrittura con scrittura, che non devono signoreggiare non vuol dire che non devono avere autorità. Anzi, una parte importante del pascere è quello di proteggere la Chiesa contro i falsi insegnanti, persone che creano divisioni. In Tito 1, dove dà le qualifiche, spiegando il ruolo degli anziani, vi leggo: l'anziano deve essere in grado di, leggo da Tito 1:9, esortare nella sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Vi sono infatti, specialmente fra coloro che provengono dalla circoncisione, molti insubordinati, ciarloni e seduttori, ai quali bisogna turare la bocca. Questi sovvertono famiglie intere, insegnando cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno. Poi dice che gli anziani bisogna riprenderli severamente, queste persone false, affinché siano sani nella fede. Quindi, da una parte, gli anziani devono proteggere la Chiesa, che delle volte vuol dire perfino turare la bocca di chi sta sfiando la gente. Devono riprendere severamente. E non è la parola esortare, questa è la parola riprendere, è tutta un'altra parola, molto diverso di esortare questi uomini quando serve, ma quello non è signoreggiare, perché quello è fatto per... Come deve agire un pastore di pecore nel campo che arriva un lupo? Devi stare lì, signor lupo, io ti prego di lasciare stare le mie pecore, mentre il lupo sta sbranando pecore, ammazzando, ti prego signor lupo. Pecore, se volete sarebbe più sicuro qui dentro, chi vuole, non posso comandarvi, andate qui dentro. Quello sarebbe un buon pastore. O lui farebbe subito, quando vedi arrivare un branco di lupi da lontano, farebbe subito far entrare dentro l'ovile che può stare alla porta per difendere i lupi. E se c'è un agnello che non vuole entrare, cosa dice lui? Prende il suo bastone e lo forza dentro l'ovile. Ma non sta mica signoreggiando. Quindi vogliamo capire di non esagerare né da una parte né dall'altra. Posso immaginare un papà in montagna con i suoi figli e un figlio prende il sentiero sbagliato che porta un burrone e questo bambino cammina e papà lo dice: ferma, il bambino, ah, non puoi prendermi. Comincia a correre. Ma se non vuole ascoltarmi, cosa devo fare? Io credo che quel papà correrebbe dietro, lo fermerebbe con forza. Giusto? Ma non per signoreggiare, perché vede arrivare il pericolo che il bambino non capisce. Quindi, però, il signoreggiare riguarda quel desiderio di avere potere che è così facile avere. Questo è molto grave, molto grave, molto grave. Anzi, lui va avanti per aiutare a loro di non signoreggiare, dice che i credenti appartengono al Signore, non signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo il modello del gregge. I credenti restano sempre il possesso di Dio e sono solo affidati agli anziani. È estremamente importante che gli anziani ricordino sempre che mentre sono responsabili per la cura dei credenti, i credenti appartengono totalmente a Dio. In Atti 20, anche l'Apostolo Paolo ricorda agli anziani di Efeso che il gregge appartiene a Dio. Vi leggo ancora: badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito i vescovi per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistato col proprio sangue. Quanto è importante che gli anziani ricordino sempre che i credenti appartengono al Signore. Che immensa responsabilità curare le preziose pecore che Cristo ha acquistato con il suo sacrificio. Anziché signoreggiare, gli anziani devono essere i modelli del gregge. Certamente gli anziani hanno autorità e delle volte devono proprio esercitarla. Però in generale, il modo principale, il metodo principale che usano per aiutare i credenti a crescere è l'insegnamento e anche l'essere di esempio. Devono vivere gli anziani in tal modo che i credenti possano imitare loro e così diventare più come Cristo. Certamente gli anziani non saranno mai perfetti, perché non ci sarebbero mai anziani in questa terra, però devono avere una vita in cui Cristo è chiaramente visibile in loro. Infatti, se ricordate le qualifiche che un uomo deve avere prima di diventare anziano, tranne la capacità di insegnare, tutte le altre qualifiche riguardano il suo cammino, il suo carattere, la sua persona. Non doni, non capacità, ma la sua persona. E quindi gli anziani devono avere un livello di maturità, assomigliare a Cristo, tale che, pur non essendo minimamente perfetti, possano rispecchiare Cristo. Infatti Ebrei 13:7, parlando alla Chiesa, comanda ai credenti di imitare le loro guide. Vi leggo: ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e, considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Quindi gli anziani non devono essere uomini che cercano potere, ma piuttosto uomini che hanno un cammino tale da essere degni di essere imitati. Non saranno perfetti, ma saranno un esempio di Cristo. A questo punto, avendo spiegato agli anziani come devono svolgere il loro ministero e con quali cuori, Pietro ricorda loro della stupenda ricompensa che avranno quando Gesù Cristo ritornerà, se sono fedeli. Vi leggo versetto 4. E quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Pietro inizia dicendo: e quando apparirà il sommo pastore. Dicendo questo, Pietro ricorda agli anziani che, mentre sono pastori, Gesù è il sommo pastore, le pecore appartengono a lui, e Gesù, essendo sommo pastore, cura tutte le pecore, che vuol dire che cura anche gli anziani. E vi dico che questa è un'immensa consolazione per uno che ha il peso della cura delle pecore, di sapere che lui stesso è una pecora e che il grande pastore cura lui. Solitamente Gesù cura le pecore principalmente, e questo è importante ricordare, come? Tramite gli anziani. Dio ha creato il suo sistema di come provvedere la grazia e la cura. E quando un credente vuole camminare di qua e Dio dice no, qui è la via. E quando Dio ci insegna dove trovare la cura, nella Chiesa, sotto la cura degli anziani, edificandoci reciprocamente. E quando un credente vuole fare per modo suo, non sta rifiutando gli uomini, sta rifiutando Dio. Allora, il sommo pastore cura le pecore, ma come cura le pecore? Tramite quello che lui ha stabilito, la Chiesa. I mezzi di grazia stabiliti da Dio stesso. Pietro ricorda agli anziani che Cristo apparirà. Quanto è importante per gli anziani, come noi tutti, di ricordare che Gesù Cristo apparirà. La vita è difficile, ci sono sofferenze, e svolgere l'opera di anziano è molto difficile. Per non stancarsi, per non scoraggiarsi, gli anziani soprattutto devono ricordare che Cristo Gesù ritornerà in gloria e, come Pietro aveva appena detto, parteciperanno a quella gloria, riceveranno la corona della gloria che non appassisce. Il mondo offre la sua gloria, ma è una gloria finta, che poi non dura. Chi cammina per fede, servendo Cristo fedelmente, riceverà una corona di gloria di infinito valore, che durerà eternamente. Infatti Pietro dichiara che la corona non appassisce. Le corone di lauro che usavano i greci nei loro gare atletici davano a chi vinceva, anche in altre situazioni, una corona di lauro, bello, verdeggiante, prendevano quel giorno stesso. Però dopo una settimana, com'era quella corona? Noi prendiamo il nome laurea dal lauro, dalla loro corona. È una cosa che dura ben poco. Ma la corona che uno riceverà, quando riceverà davanti a Cristo, se ha camminato guardando Cristo per fede, sarà una corona di gloria che non appassisce. Il principio qua vale per tutti i credenti, ma Pietro sta parlando specificamente agli anziani. gli anziani hanno tanti pesi che gli altri credenti non hanno. Perché questo? Perché ogni persona ha i suoi pesi, personali e di famiglia, ma gli anziani hanno anche i pesi degli altri. Non è difficile capire. I bambini in una famiglia hanno i loro propri pesi, ma i genitori hanno i loro pesi più i pesi dei bambini. Ogni genitore capisce questo benissimo. Se tuo figlio sta attraversando una prova durissima che lo fa stare male e piangere perché è difficile, non è che il genitore dice, poverino, il genitore soffre con il figlio. Voi sapete questo. Gli anziani soffrono con i credenti. E perciò, per poter, nessun uomo è capace, nessun uomo può andare avanti come anziano in modo fedele, se non tiene gli occhi sul ritorno di Cristo costantemente. O si diventa amaro e duro di cuore, poi si comincia a signoreggiare o cercare un guadagno terreno, o si diventa scoraggiatissimo. L'unico modo di svolgere il ruolo di anziano con quel cuore che bisogna svolgere questo ruolo, con quella costanza, e tenendo sempre in mente il ritorno di Gesù Cristo. Gli anziani quindi hanno molto bisogno di ricordi che il sommo pastore sta per arrivare, e questo aiuta loro a non signoreggiare, a non cercare ricchezze terrene, a non stancarsi e a continuare ad amare questi preziosi pecore che lui presenterà al Signore. Ricordate quello che dice Paolo in Filippesi dei credenti che lui curava quando parlava del ritorno di Cristo? Voi sarete la mia corona, la mia gioia. Io vi presenterò a Cristo. Oh, che Dio ci dia anziani con questo cuore. E allora abbiamo concluso quello che Pietro dice agli anziani. Ricordiamo che mentre è indirizzato agli anziani, è importante per tutta la Chiesa, perché ci aiuta a capire qual è il piano di Dio per la conduzione della Chiesa. La Chiesa non è un gruppo in cui ognuno fa come vuole. La Chiesa ha anziani che hanno da Dio la responsabilità di pascere, curare, proteggere, insegnare la Chiesa. Questo ha stabilito Dio. Allora, è importante dire, sì, questo è quello che Dio ha stabilito. Allora facciamo come Dio ha stabilito. È importante non solo perché aiuta la Chiesa a capire come Dio stabilisce la Chiesa, ma aiuta coloro che un domani potrebbero essere anziani a capire quale cuore avere. Perché nessun uomo viene riconosciuto come anziano che prima non aveva quel cuore e adesso ha quel cuore. Lui deve avere quel cuore prima che mai viene riconosciuto come anziano. Perché essere riconosciuto non ti fa diventare niente che non eri il giorno prima. Essere riconosciuto è riconoscere quello che sei. E allora questo ci aiuta a capire quale cuore serve per curare le pecore che sono preziose a Gesù Cristo. Tenete in mente che questo brano non parla minimamente delle qualifiche. Non è lo scopo di questo brano. Quello si trova primo Timoteo 3 e Tito 1. Questo brano, piuttosto, è un'esortazione agli anziani di pascere il gregge, sorvegliando su di loro e con quali cuori fare questo. Ricordiamo che la salute della Chiesa e la salute di ogni membro della Chiesa, quindi la tua salute spirituale, dipende moltissimo da quanto fedelmente gli anziani adempiono il loro ministero con un cuore giusto. Perciò che questo sia per noi un'esortazione di pregare costantemente per i nostri anziani, quello che abbiamo, quello che avremo. Visto poi che bisogna imitare gli anziani, che devono essere modelli, Dio intende che siano imitati, impegniamoci come Chiesa perché Dio ha detto che bisogna imitare gli anziani, ha spiegato come devono vivere, allora noi dovremmo vivere così. Scusate, se loro devono vivere in questo modo e se noi dobbiamo imitare loro, allora anche noi dobbiamo vivere in quel modo. Allora, quello che abbiamo visto, di non essere attaccato ai soldi o ai tesori terreni, di non voler signoreggiare, perché tanti di noi abbiamo un ruolo di autorità, o come mariti, o come padri, o qualche cosa in lavoro, signoreggiamo mai. Mai siamo modelli, pascendo, quelli che sono sotto la nostra cura, ricordando sempre il ritorno di Cristo, e che dovremmo rispondere a Lui, e che ci sarà una corona di gloria per coloro che vivono sempre alla luce del ritorno di Cristo. Beata la Chiesa, beati quei credenti dove ci sono anziani che vivono come Pietro spiega in questo brano. Preghiamo di essere una Chiesa così, o che Dio ci dia anziani così, per il nostro bene e per la sua gloria. Preghiamo. Oh Signore, anche qui vediamo la tua cura per noi, la tua cura di stabilire un modo in cui Gesù Cristo cura ogni chiesa locale, tramite uomini scelti da Lui, preparati da Lui, che devono rispondere a Lui, che dipendono da Lui, uomini imperfetti, uomini che devono vivere ogni giorno per grazia, ma uomini che sono strumenti nelle mani di Cristo per curare le pecore care a Cristo. Ti lodiamo per il tuo piano perfetto e ti preghiamo, noi che siamo una giovane chiesa e siamo presi ad avere i nostri primi anziani, o che possiamo avere uomini che veramente hanno questo cuore, veramente guardando negli anni, nelle storie della Chiesa, probabilmente il fattore più importante che determina la salute della Chiesa e dei credenti nella Chiesa sono gli anziani. Oh, ti prego, Signore, darci uomini che hanno un cuore per Te, timore di Te e amore per le pecore. Grazie che in Cristo Gesù vediamo l'esempio perfetto del buon pastore. Grazie che Egli è il nostro pastore. Questo ti chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.